Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi ci concentriamo su un mese davvero cruciale per chi si occupa di tappeti erbosi, ottobre. Sì, è quel periodo un po' di passaggio, il cuore dell'autunno, ma è lì che si gettano le basi per avere un prato sano, bello, la prossima primavera. Abbiamo spulciato un po' di indicazioni tecniche, quelle diciamo che arrivano dagli esperti agronomi, pensate proprio per i professionisti o per chi ha questa passione a livello avanzato. L'idea è capire bene cosa fare adesso, in questo mese, per preparare al meglio il prato. Si sente sempre dire, no, che un bel prato primaverile si costruisce in autunno. E allora vediamo un po' quali sono queste operazioni agronomiche consigliate. Iniziamo? Che ne dici?
Partirei da semine e risemine. Ottobre, specialmente all'inizio, sembra ancora un buon momento. Ma c'è un limite. Insomma, aspettare troppo è un rischio. Assolutamente. Il tempismo qui è, direi, fondamentale. La temperatura del suolo è il vero motore. Se scende troppo, beh, i tempi di germinazione si allungano tantissimo. E c'è il rischio concreto che le piantine nuove non diventino abbastanza forti prima del gelo.
Capisco.
E poi, certo, bisogna scegliere il miscuglio giusto. Non è la stessa cosa se si cerca un prato rustico, magari calpestabile, o uno solo ornamentale, magari per l'ombra.
Giusto.
E se ci sono zone un po' diradate, lì una trassemina mirata è, beh, è essenziale.
Ma perché è così importante farla proprio ora? Non si potrebbe, diciamo, lasciare che il prato faccia da solo?
Qui la strategia si fa interessante. È vero, con il freddo le infestanti estive, quelle più aggressive, calano. Però si liberano degli spazi. Spazi che possono essere occupati da altri infestanti, quelle che amano il fresco, tipo le microterme autunnali o invernali.
Ah, quindi è una sorta di competizione per lo spazio.
Esattamente. Intervenire adesso. Infoltire il prato significa occupare noi quello spazio prima che lo facciano loro. Un prato bello denso è la migliore difesa naturale che ci sia. La trassemina nei punti vuoti non è solo una questione estetica, è proprio una mossa preventiva contro le infestanti che arriveranno.
Chiaro.
Se l'erba buona occupa tutto, luce, acqua, nutrienti, beh, la competizione è vinta in partenza. Praticamente è lotta biologica.
Mi piace questa idea di prevenzione attiva. Molto chiaro. Passiamo alla nutrizione. Ottobre sembra un mese di passaggio anche per i concimi.
Precisamente. È il momento in cui, idealmente, si chiude la fase della concimazione post-estiva, quella per aiutare il prato a riprendersi dal caldo, e si inizia a pensare a quella pre-invernale.
Quindi se uno non ha ancora fatto niente dopo l'estate?
Allora, la primissima parte di ottobre è proprio l'ultima chiamata. Serve un buon apporto di azotoli per sostenere la ripresa della vegetazione. L'ideale sarebbe un prodotto a cessione controllata, sai?
Ah, quelli che rilasciano i nutrienti piano piano, giusto? Per evitare quelle crescite improvvise che poi rendono l'erba debole.
Esatto. Un rilascio graduale, costante, accompagna la crescita autunnale senza forzarla. E subito dopo, o comunque diciamo entro la fine del mese, bisogna cambiare completamente registro. Qui entra in gioco il vero protagonista della concimazione preinvernale, il potassio.
Si sente spesso dire che il potassio irrobustisce. Ma che vuol dire esattamente per il filo d'erba? Non è solo una questione di resistere al freddo, vero?
No, no, va molto oltre. Il potassio è come un regolatore interno, Chiara. Sì, aiuta la pianta ad abbassare il punto di congelamento dentro le cellule, tipo un antigeno naturale. Ma fa molto di più. Regola come si aprono e chiudono gli stomi, quindi influenza come la pianta usa l'acqua e soprattutto rende le pareti delle cellule più spesse, più forti.
Ah, interessante.
Questo significa tessuti più turgidi, più resistenti al calpestio, al gelo, ma anche agli attacchi dei funghi. Un prato con il giusto livello di potassio è, diciamo, strutturalmente più compatto.
Più resiliente.
Molto interessante questo aspetto sulla resistenza strutturale. Quindi prima azoto per recuperare, poi potassio per prepararsi all'inverno. Ma spesso si parla anche di biostimolazione in questo periodo. Non bastano i concimi classici.
È una domanda sensata. Il punto è che in autunno le condizioni cambiano proprio tanto. Le giornate si accorciano, c'è molta meno luce, l'intensità è più bassa. E la pianta, istintivamente, cosa fa? Tende ad allungarsi per cercare quella poca luce che c'è. È un fenomeno che si chiama eziolamento. Diventa più filata, diciamo.
Esatto, più filata, più debole, meno densa. E la fotosintesi ovviamente rallenta. È qui che i biostimolanti possono dare una grossa mano.
E come aiutano in pratica?
Beh, ci sono prodotti a base di estratti di alghe, aminoacidi, acidi umici, oppure anche microorganismi utili. Agiscono su vari fronti, possono rendere la fotosintesi più efficiente anche se c'è poca luce, stimolare le radici a crescere, migliorare l'assorbimento dei nutrienti che abbiamo dato col concime.
Capisco.
E aumentare la tolleranza agli stress, tipo gli sbalzi di temperatura, che in autunno non mancano mai. È come dare alla pianta degli attrezzi in più per usare meglio le risorse che ha e tenere il metabolismo attivo. Si evita quell'indebolimento pericoloso prima dell'inverno. Pensi a un prodotto come Mycoplus, per esempio, che contiene funghi micorrizzici.
Micorrize? Sono quei funghi amici delle radici, se non sbaglio?
Proprio loro. Creano una simbiosi fantastica. Il fungo esplora il terreno molto meglio delle radici, prende acqua e nutrienti, specialmente il fosforo, che spesso è bloccato, e li porta alla pianta.
E la pianta che dà in cambio?
La pianta lo nutre. Gli dà zuccheri prodotti con la fotosintesi. Usare questi prodotti o stimolare le micorrize presenti in autunno significa potenziare le radici proprio quando la parte aerea inizia a rallentare. Si costruiscono fondamenta solide per la primavera.
È un investimento sul futuro, insomma.
Assolutamente. Un investimento sulla salute a lungo termine.
Quindi biostimolazione non come una spinta forzata, ma come un aiuto a ottimizzare i processi naturali quando le condizioni sono difficili. Mi è più chiaro. E i nemici? Insetti, malattie, che ci dobbiamo aspettare in ottobre?
Beh, il quadro cambia un po'. Molti insetti che vivono nel terreno, tipo le larve di maggiolino o altri coleotteri che danneggiano le radici, con il freddo iniziano a scendere più in profondità.
Ah, meno male!
Sì, vanno a svernare, quindi la loro attività in superficie diminuisce. E questa è una buona notizia. Però non è che possiamo abbassare la guardia del tutto.
Ti riferisci alle malattie fungine, immagino. L'umidità autunnale è un bel problema, no?
Sì. L'autunno è un periodo critico per diverse malattie causate da funghi. L'umidità che rimane sulle foglie a lungo, magari per le nebbie al mattino o piogge frequenti, insieme a temperature che possono essere ancora miti, crea l'ambiente perfetto per funghi come il Microdochium nivale, quello della fusariosi invernale, la macchia rosa delle nevi. Ma anche per altre malattie delle foglie. E un prato magari un po' indebolito dalla poca luce o da una concimazione non perfetta è ovviamente più vulnerabile.
E che si fa, oltre a incrociare le dita sperando nel sole?
La prevenzione è la chiave. Mantenere una buona circolazione d'aria, quindi evitare tagli troppo bassi che compattano l'erba, gestire bene l'irrigazione per non lasciare le foglie bagnate per ore e ore, e poi continuare con i programmi di trattamento preventivo. Si possono usare fungicidi specifici, certo, ma anche prodotti che aiutano la pianta a difendersi da sola, la rendono meno attaccabile. L'importante è tenere d'occhio il prato, sempre.
Quindi prevenzione costante. E a proposito di acqua, dicevamo, in autunno spesso piove di più. Possiamo spegnere l'impianto e dimenticarcene.
Sarebbe un errore darlo per scontato. È vero, spesso le piogge autunnali bastano e il terreno tiene l'umidità più a lungo perché fa più fresco e l'acqua evapora meno. Però l'autunno può anche avere periodi secchi, magari lunghi. Ignorare del tutto l'irrigazione può fare danni, quasi quanto irrigare troppo.
E se bisogna intervenire? Qual è la regola in questa stagione? Meglio bagnare poco e spesso o tanto e raramente?
Decisamente la seconda. Irrigazioni abbondanti, ma poco frequenti. L'obiettivo è far arrivare l'acqua in profondità nel terreno.
Perché?
Perché questo spinge le radici a crescere verso il basso, a cercare l'acqua. Un apparato radicale profondo significa un prato molto più resistente, alla siccità estiva, ma anche al freddo invernale.
Invece bagnature leggere?
Bagnature leggere e frequenti tengono umido solo lo strato superficiale. Le radici restano lì, deboli, superficiali, e sono le prime a soffrire per qualsiasi stress. Quindi controllare sempre l'umidità. E, se serve, dare tanta acqua, ma non troppo spesso.
Capito. Anche in autunno l'irrigazione va pensata per le radici profonde. Ha senso. Cambiamo argomento. Interventi più fisici. Si dice sempre che l'autunno sia il momento ideale per arieggiare e sfeltrare. Perché proprio ora?
Beh, l'autunno e la primavera sono i due periodi migliori per queste operazioni meccaniche. Il motivo è semplice. Il prato sta ancora crescendo, magari più lentamente, ma cresce. E quindi ha la forza di riprendersi dallo stress dell'intervento e di richiudere gli spazi che si creano.
Rifreschiamoci un attimo la memoria. Arieggiatura, sfeltratura. A cosa servono di preciso? E cos'è questo feltro?
Il feltro è quello strato comparto di materiale organico, pezzetti d'erba tagliata, foglie morte, radici secche, che si accumula proprio alla base dei fili d'erba, sopra il terreno.
Un po' è normale, immagino.
Sì, un sottile strato è naturale, aiuta anche a proteggere, ma quando diventa spesso, diciamo più di un centimetro, diventa un problema, una barriera. Impedisce all'acqua, all'aria, ai concimi di arrivare alle radici, soffoca la base delle piante e crea un ambiente umido perfetto per le malattie.
E quindi la rieggiatura e la sfeltratura servono a...
Servono proprio a rompere e togliere questo strato. La rieggiatura, magari con attrezzi a molle o lame, è più leggera. La sfeltratura usa lame verticali, è più aggressiva, incide proprio il feltro e un po' il terreno.
Una specie di pulizia profonda che poi fa funzionare meglio tutto il resto.
Proprio così. Migliorano gli scambi di aria e acqua, i fertilizzanti funzionano meglio, si riduce il rischio di malattie. È fondamentale per la salute a lungo termine. E a proposito di feltro e umidità, spesso lì si sviluppa anche il muschio, no? C'è qualcosa che si può fare in questo periodo?
Sì. Il muschio ama quelle condizioni. A volte si usano prodotti specifici, per esempio un concime come Atep della linea di Andersons. Oltre a nutrire e rinverdire, ha un'azione un po' acidificante e contiene solfato di ferro.
Ah, il solfato di ferro, classico antimuschio.
Esatto. Quindi, agendo sul muschio, si aiuta indirettamente anche a ridurre quella componente nel feltro. Interessante questo collegamento. E oltre a questi interventi, diciamo, più in superficie, ci sono quelli che vanno più giù, nel terreno. Bucature, carotature. Si fanno anche queste in autunno?
Sì, sono interventi ancora più decisi. Servono soprattutto se ci sono problemi di compattazione del suolo, magari in zone molto usate o su terreni pesanti e argillosi. La bucatura usa punte piene, fa dei buchi senza togliere terra. La carotatura, invece, usa punte vuote ed estrae delle piccole carote di terra.
E il beneficio?
Entrando migliorano tantissimo il drenaggio, l'aerazione in profondità e aiutano le radici a penetrare meglio.
Però sembrano operazioni belle invasive. Quando è il momento giusto?
Lo sono, sì. Per questo vanno fatte quando il prato ha ancora la forza di recuperare. Ottobre, soprattutto la prima parte, di solito va bene. La crescita, anche se lenta, permette all'erba di riempire i buchi. Ed è anche il momento perfetto per fare un top dressing, cioè dopo aver bucato o carotato, si distribuisce sopra del materiale buono. Sabbia silicea, se il terreno è argilloso, per migliorare il drenaggio, oppure del buon compost per aggiungere sostanza organica, migliorare la struttura e la fertilità.
Si lavora proprio sulla struttura del terreno, quindi.
Esatto. È un altro investimento a lungo termine sulla capacità del prato di resistere a tutto.
Capisco. Sembra davvero che ogni cosa che facciamo in autunno sia un pezzo di un puzzle per costruire un prato più forte l'anno dopo. Abbiamo citato ATEP per nutrire e contrastare il muschio, MycoPlus per le radici e la biostimolazione. Per le semine e le trassemine di cui parlavamo all'inizio, c'è qualche tipo di seme più indicato?
Certo. Per le trassemine autunnali, dove serve rapidità prima che faccia troppo freddo, si usano miscugli specifici. Per esempio, un prodotto come Rapid è fatto apposta con semi scelti per la loro capacità di germinare e coprire il terreno velocemente, anche se le temperature scendono.
Quindi scegliere il seme giusto fa la differenza.
Fa una differenza enorme in questo periodo. Per avere successo e ottenere quella densità che, come dicevamo, tiene lontane le infestanti.
Bene. Allora, provando a tirare le somme di tutto questo discorso su ottobre.
Cosa significa, in pratica? Significa che ottobre non è affatto la fine della stagione per il prato. Anzi, è un mese di costruzione, è fondamentale. Ogni cosa che abbiamo detto, scegliere il momento e il miscuglio giusto per seminare, bilanciare azoto e potassio nei concimi, aiutare con i biostimolanti contro la poca luce, gestire l'acqua con intelligenza, fino agli interventi meccanici per far respirare il suolo e togliere il feltro, ecco, ogni cosa è un tassello importante. Stiamo mettendo le basi non solo per passare bene l'inverno, ma per avere una ripartenza forte in primavera. Un prato denso, sano, più capace di affrontare le difficoltà dell'anno che verrà. È proprio un lavoro strategico.
E proprio partendo da questa idea di strategia, mi viene un'ultima riflessione. Abbiamo visto come tutto sia collegato, quanto sia importante ogni passaggio in autunno per rendere il prato più resiliente. Ma cosa succederebbe sul lungo periodo se si saltasse sempre una di queste fasi? Che so,
trascurare la concimazione con potassio anno dopo anno, o non fare mai nulla per il feltro o la compattazione. Che impatto avrebbe sulla capacità del prato di resistere non solo all'inverno, ma magari anche alle ondate di caldo estive o ai periodi secchi che verranno? Forse la resilienza non è solo il risultato di un intervento fatto una volta, ma di una cura costante, completa. E l'autunno in questo gioca un ruolo da protagonista, magari silenzioso, ma decisivo. Un pensiero su cui forse vale la pena soffermarsi mentre si pianificano i lavori.